Bentornati su Lon, io sono Sergio e in questa terza puntata della serie su Polanyi parliamo della sua opera più importante, La Grande Trasformazione. Avevo già esposto alcune tesi di questo libro in un mio scritto contro Dufer, che trovate nel link in descrizione, ma in questa occasione ho deciso di riprenderlo e di approfondirne la trattazione. Il capolavoro di Polanyi è originariamente titolato in inglese e è chiamato The Great Transformation, The Political and or Economic Origins of Our Time, ed è un trattato interdisciplinare in cui si incrociano antropologia, sociologia, storia, economia e scienza politica. Questo è il motivo per cui mi piace molto. È stato scritto all'inizio degli anni 40 sulla base di tesi sviluppate nel decennio precedente nel corso della sua attività cultural-politica e giornalistica. Inizialmente era previsto come primo volume di due, e per il secondo sono stati considerati diversi titoli, come The Common Man Master's Plan, Freedom from Economics o Ten Empires, mentre il primo doveva essere battezzato The Liberal Utopia, Origins of the Cataclysm. Il termine liberal, però, era diventato ambiguo. Infatti, con Franklin Delano Roosevelt, aveva preso a indicare, almeno negli Stati Uniti, dove il libro è stato scritto, un progressista fautore dell'intervento dello Stato nell'economia, cosa che Polanyi non voleva attaccare. Il titolo e il progetto di due volumi è stato quindi abbandonato a favore proprio di The Great Transformation. Fra i sociologi c'è un dibattito intorno a quale evento storico Polanyi cerchi di connotare con questa espressione. Alcuni pensano sia riferito alla trasformazione avvenuta in Europa con la rivoluzione industriale, cosa che Polanyi tratta nel libro. Secondo me, però, il titolo ha più a che fare con l'attualità che sta vivendo Polanyi al momento della scrittura del libro, appunto, ossia il collasso dell'ordine liberale mondiale, iniziato nel 1914 con la Prima Guerra Mondiale, e che era ancora in corso durante la scrittura del libro del pensatore ungherese. C'è da dire che la scelta tematica non era molto originale. Infatti, come già detto nella biografia intellettuale, anche altri autori si erano occupati della crisi del liberalismo classico: Hayek, Mises, Schumpeter, e se vogliamo in un certo senso anche Keynes, riflettendo anche a partire dalla Grande Depressione del 1929. Ma allora viene da chiedersi cos'ha di originale questo libro? Prima risposta a questa domanda è che ciò che distingue la grande trasformazione dagli altri non è la scelta tematica, ma il modo in cui sviluppa il tema, cioè lo sviluppo tematico, ossia la spiegazione del perché l'ordine mondiale liberale è collassato. Un Hayek o un Mises ti direbbero che la colpa è tutta dei collettivisti brutti e cattivi, che siano comunisti o fascisti fa poca differenza, anche se per loro ovviamente sono sempre meglio i fascisti, e ovviamente questi collettivisti brutti e cattivi non capiscono nulla di economia e quindi si sono messi in testa di distruggere libertà di mercato costruita dai benevoli borghesi con tanta fatica e senza spargimenti di sangue, ovviamente. Secondo Polanyi, invece, che non crede a queste storielle, la causa di questo collasso è inscritta nella logica dello stesso ordine mondiale liberale e l'identifica come causa principale della crisi l'utopismo di mercato. Ecco, che cos'è l'utopismo di mercato? Direi che si può definire come la speranza di creare un ordine sociale stabile e pacifico basato sul mercato autoregolantesi. Allora, che cos'è una società basata sul mercato autoregolantesi? Ecco, idealmente, e sottolineo idealmente, è una società dove tutta la produzione è in vendita sul mercato, è diretta da prezzi di mercato e soltanto da prezzi di mercato, è orientata al massimo guadagno monetario dei partecipanti in concorrenza fra loro e viene impedita l'interferenza dello Stato nel meccanismo dei prezzi e nella distribuzione dei redditi. La tesi di Polanyi è proprio che una società basata sul tentativo di instaurare e mantenere un libero mercato che si autoregola è, nel lungo periodo, distruttiva per lo stesso tessuto sociale su cui si fonda ed è perciò una distopia più che un'utopia. Ora vediamo come Polanyi fa a sostenere una tesi simile. Iniziamo col dire che nella sua struttura la grande trasformazione si divide in tre grandi blocchi. La prima parte della grande trasformazione presenta un panorama dell'ordine liberale mondiale del XIX secolo e della sua fine, intendendo con ciò l'arco temporale che va dal 1815, cioè la Restaurazione, al 1914, la Prima Guerra Mondiale, che Polanyi chiama Pace dei Cento Anni. Per interpretare il crollo, Polanyi si focalizza sulle istituzioni che strutturano il sistema economico e politico mondiale di questo periodo, ossia l'equilibrio del sistema di potere, lo Stato liberale, il gold standard e, base di tutto ciò, il mercato autoregolantesi. Prima di spiegare il perché del crollo, però, Polanyi deve spiegare anche perché, per un intero secolo, questo sistema aveva invece garantito una relativa stabilità. Egli propone quindi una forma modificata di teoria della pace commerciale, che identifica nella nascente borghesia europea, soprattutto nell'alta finanza, una potente classe che ha indirizzato le sue energie verso il mantenimento della pace, dato che i suoi scopi potevano essere raggiunti meglio attraverso la diffusione del governo costituzionale e dei mercati liberi. Mentre in epoche precedenti il commercio aveva avuto la tendenza a stimolare la rivalità militare, e qui Polanyi ha in mente il mercantilismo, in questo periodo si era sempre più allargato, si era sviluppata una finanza mondiale e si era reso dipendente da un sistema monetario internazionale che non poteva funzionare in una guerra generale. Inoltre, come stato egemone di quest'ordine, la Gran Bretagna aveva interesse nella stabilità e nella pace internazionale. In sostanza, il sistema dell'equilibrio del potere del XIX secolo, in questa analisi, possedeva una spiccata propensione alla stabilità e alla pace, grazie al ruolo crescente di una classe sociale, la borghesia e soprattutto l'alta finanza, e un egemone statuale, la Gran Bretagna, che insieme promuovevano l'interesse per la pace. Come detto però, secondo Polanyi, la stessa spinta da parte di questi due soggetti a universalizzare le istituzioni della società di mercato a livello globale generò contraddizioni che alla fine portarono il sistema al crollo. Il motivo di ciò può essere trovato analizzando la natura e la storia del sistema del mercato autoregolantesi, proprio perché è stata la matrice comune che ha modellato tutte le istituzioni discusse, compresa appunto il sistema di equilibrio del potere. Il crollo del quadro istituzionale del capitalismo liberale è in parte il risultato del declino britannico e della sempre crescente rivalità anglo-tedesca, ma soprattutto è dovuto al cedimento del regime di libero scambio al protezionismo. Cedimento dovuto al fatto che le società si sono difese dalle conseguenze del mercato autoregolantesi. Con ciò abbiamo esposto la prima parte della grande trasformazione. La seconda parte della grande trasformazione invece è suddivisa in due parti ed è più lunga della prima parte. La prima sottosezione della grande trasformazione si chiama Macchinari satanici, e direi che dà un'immagine abbastanza evocativa, e si occupa delle origini e della natura dell'economia di mercato. La seconda parte è invece chiamata L'autodifesa della società, che si concentra su come il mercato si è diffuso e diventato un ordine mondiale, gli effetti che ha avuto e sulla risposta della società. Macchinari satanici è titolata così perché cerca di spiegare come sia stato possibile che uno straordinario miglioramento degli strumenti di produzione sia stato accompagnato dalla distruzione e dall'impoverimento sia materiale che culturale del tessuto sociale. La risposta è trovata da Polanyi nell'intreccio fra la creazione dell'economia di mercato e la nascita di un credo materialista estremo e radicale, cioè l'economia politica liberale, che Polanyi nel libro chiama proprio il credo liberale. Procediamo con ordine. Ora, lo ripeto, l'economia di mercato è quell'economia che idealmente, sottolineo ancora una volta idealmente, è diretta da prezzi di mercato e soltanto da prezzi di mercato, è orientata al massimo guadagno monetario dei partecipanti in concorrenza fra loro e viene impedita l'interferenza dello Stato nel meccanismo dei prezzi e nella distribuzione dei redditi. Questo significa che tutte le sue componenti integrali sono ridotte a merce. E qui noi abbiamo un'enorme distinzione rispetto alle economie non di mercato, distinzione che rileviamo grazie al concetto di embeddedness, cioè il radicamento, che abbiamo visto nel precedente episodio. Con questo concetto, Polanyi vuole dirci che nelle società non di mercato, l'economia è radicata nei rapporti sociali, il sistema economico è funzione dell'organizzazione sociale. Nel XIX secolo, invece, vediamo all'opera il tentativo di estensione di controllo dell'economia da parte del mercato autoregolantesi come istituzione separata, i cui rapporti sociali diventano accessori rispetto al sistema economico. Questo tentativo ha come effetto la nascita di quelle che Polanyi chiama merci fittizie, ossia il lavoro, la terra e la moneta. Ora, perché queste sarebbero merci fittizie? Possiamo provare a dare una risposta trovando una definizione di merce. Questa può essere empiricamente definita come oggetto prodotto allo scopo di vendita sul mercato. Ma, e qui sta il punto, il lavoro e la terra non sono mica oggetti prodotti per la vendita sul mercato. Per adesso sto togliendo dal ragionamento la moneta, ci occuperemo di quella più avanti. Il lavoro, infatti, se ci pensate, non è altro che l'insieme degli esseri umani che compongono la società nella misura in cui sono dipendenti e non padroni, mentre la terra altro non è che l'ambiente naturale nella quale la società esiste. Trattarle come pure merci avrebbe, inoltre, secondo Polanyi, delle conseguenze catastrofiche. Il lavoro, infatti, trasformato in merce attraverso la distruzione dei rapporti non contrattuali e la creazione della minaccia per morte di fame, che, secondo Polanyi, nelle società precapitalistiche era socialmente assente, non può essere fatto circolare, usato indiscriminatamente e lasciato privo di impiego, come vorrebbero le oscillazioni del mercato, senza influire in maniera pesantemente negativa sullo stesso individuo umano che ne è portatore e sulla sua psicologia. La terra, invece, trasformata in merce con la liquidazione del feudalesimo, sempre per seguire i capricci del mercato, verrebbe ridotta ai suoi elementi, deturpata e inquinata. Insomma, ridurre terra e lavoro alla disciplina del mercato è necessario per il funzionamento della società di mercato stessa, ma nel medesimo tempo la mette in pericolo consegnando la sostanza stessa della società a un meccanismo oscillante e instabile. Inoltre, appropriandosi della terra e del lavoro, il mercato autoregolandosi sottopone la società alla sua logica e alle sue leggi e, contemporaneamente, a livello istituzionale, si separa dalla sfera politica, cioè, in sostanza, c'è una separazione fra economia e politica. Lo Stato, privato delle sue precedenti funzioni di regolamentazione ed espulso da una sostanziale attività economica, assume un ruolo ristretto, un guardiano notturno, come garante delle regole del mercato, appunto, lo Stato liberale. Nello spiegare le origini del mercato autoregolantesi, la grande trasformazione presenta due narrazioni distinte e contraddittorie, una continuista e allineata ai resoconti standard della nascita del capitalismo, l'altra invece discontinuista e più originale, e secondo me forse anche quella a cui Polanyi crede di più. La prima vede nel capitalismo mercantilista il germe dell'economia di mercato destinato a svilupparsi gradualmente ma inesorabilmente con la commercializzazione assunta come politica nazionale dai Tudor, siamo intorno al XIV secolo. Qui l'urbanizzazione, ossia il ruolo crescente delle città come centri di commercio, indusse i proprietari terrieri aristocratici a una sempre maggiore produzione mercantile dei beni di prima necessità e di conseguenza alla commercializzazione della terra, senza nessun riguardo ovviamente per il benessere dei contadini. Ciò favorì lo sviluppo del mercato, del denaro e della separazione fra terra e lavoro e, in seguito, lo sviluppo tecnologico del XVIII secolo e l'agglomerazione della popolazione nelle città industriali permise l'emergere della classe dei lavoratori salariati. L'altra voce, invece, che approfondiremo di più, vede nell'economia di mercato una rottura improvvisa e traumatica. Qui è rifiutata categoricamente la supposizione che il capitalismo mercantilista fosse un'economia di mercato in stato nascendi. Infatti, secondo Polanyi, le élite nell'era mercantilista erano unite nella loro opposizione alla commercializzazione della terra e del lavoro, e i governi, nonostante il loro sostegno al commercio, promuovevano l'autarchia sia a livello di famiglia contadina che di Stato nazionale. I mercati erano rigorosamente regolamentati e limitati, e la formazione di liberi mercati del lavoro e della terra fu impedita soprattutto dal Poor Relief Act del 1662, che sostanzialmente impediva la mobilità del lavoratore povero attraverso un meccanismo di sussidio a domicilio presso una parrocchia. Il lavoro era inoltre regolato da leggi come l'accattonaggio e il vagabondaggio, statuti di operai e artigiani, poor laws, ordinanze di corporazione e municipalità, mentre la terra era di proprietà del monarca, della chiesa e dell'aristocrazia, i cui privilegi dipendevano dal possesso stesso di questa. Nell'organizzazione del lavoro né i sistemi di proprietà fondiaria erano affidati al mercato, piuttosto erano immutabilmente fissati dalla tradizionale organizzazione della società. I ritmi dello sviluppo sociale erano quindi supervisionati da governi, i Tudor e i primi Stuart, fa riferimento Polanyi a queste due casate, diciamo, che cercavano di fare in modo che la paura della fame non potesse diventare il motivo individuale per l'azione economica, attraverso salvaguardie istituzionali come statuti, poor laws e ordinanze. Di conseguenza, la transizione all'economia di mercato, che secondo Polanyi si compie intorno al 1830, è avvenuta all'improvviso, facendo esplodere l'unità della società mercantilista. Con una battuta Polanyi arriva a dire che si è trattato di un cambiamento così improvviso che ha reso una sciocchezza la leggenda del gradualismo inglese. Polanyi vede due cause primarie di questo cambiamento repentino. Una è di natura tecnologica-economica e attribuisce alle strutture di costo dettate dalle nuove tecnologie la responsabilità critica per la svolta. In sostanza, l'applicazione di macchine elaborate e costose al processo di produzione ha dato origine alla necessità del mercato autoregolantesi, in quanto un'attività così, per essere redditizia, da una parte necessitava della libera circolazione della manodopera, dall'altra richiedeva una fornitura assicurata e continua di fattori di produzione. Entrambi i flussi erano garantiti e velocizzati dalla loro assunzione a forma merce. L'altra causa, invece, di carattere ideologico. L'economia di mercato, spiega Polanyi, era radicata nell'aspettativa che gli esseri umani si comportassero in modo tale da ottenere il massimo guadagno di denaro. Questa convinzione guadagnò spontaneamente terreno quando la società divenne sempre più commerciale, ma fu impartita con rigore e popolarità dagli intellettuali, gli economisti politici, ossia Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus, e anche i loro seguaci ovviamente. E ciò ha significato una svolta nel momento in cui le loro teorie sono state adottate dalla classe dirigente. Fra il primo, cioè Adam Smith, e i secondi, cioè David Ricardo e Thomas Malthus, c'è però da fare una distinzione. Adam Smith è visto da Polanyi come una figura di transizione. Nella sua teoria non c'è la minima indicazione che la società sia o debba essere governata dagli interessi economici dei capitalisti, né alcuna teorizzazione di un'economia sradicata dalla società che la soggetta a leggi proprie. Piuttosto, nello spirito della Scottish Historical School, concepisce l'uomo come un essere sociale e morale, un membro dell'ordine civile comunque inserito nella famiglia, nello Stato e nella società. Eppure, scoprendo il ruolo del mercato come perno della vita economica e come stimolo alla concorrenza, e dando origine al mito dell'innata propensione dell'uomo al baratto, al commercio e allo scambio, ha dato un impulso decisivo a una concettualizzazione della società come atomistica, il cui atomo non è altro che il cosiddetto Homo economicus. Adam Smith allora non era il vero profeta del nuovo ordine. Quel ruolo toccò agli inglesi Malthus e Ricardo. Fondamentale è stata la loro idea di legge ferrea del salario, la legge per cui i salari tendono a lungo periodo verso il loro prezzo naturale, con cui si intende il livello salariale necessario per consentire ai lavoratori di sopravvivere e di perpetuare la loro classe. Postulando una tendenza della crescita della popolazione a superare l'offerta di cibo disponibile, basata sulle spinte alla fame e al sesso, Malthus tentava di fondare l'economia politica su base naturalistica. La sua idea centrale era che esiste un meccanismo di autoregolazione demografico-economico che genera una forte tendenza secolare verso un equilibrio del salario di sussistenza con una popolazione costante. Malthus ha sostenuto che le regolamentazioni sul lavoro hanno interferito con questo meccanismo naturale di autoregolazione, che avrebbe spinto i poveri verso comportamenti autodisciplinati e prudenza riproduttiva. Ha interferito perché non faceva percepire loro la condizione di scarsità. Se si toglie quella scarsità, sparisce di conseguenza anche la paura della fame, che sprona i proletari a lavorare per i loro datori di lavoro e ad adottare anche le norme della parsimonia e della frugalità. Ricardo aveva poi ripreso questa legge da Malthus e, sebbene con delle modifiche e con un approccio più cauto e gradualista, anche lui aveva proposto l'abolizione delle Poor Laws. Con la loro abolizione del 1834, il mercato del lavoro fu istituito e questo liberò l'economia di mercato. Tutte le dimensioni della vita umana dovevano quindi essere modellate, a questo punto, secondo le esigenze del nuovo sistema. Ora però, se ci pensate, tutto ciò è particolare. Polanyi infatti sta dicendo, a differenza di quello che viene detto generalmente, che Smith, Malthus e Ricardo non stanno analizzando un'economia di mercato, ma un'economia in transizione, divisa fra economia di mercato e regolazione paternalistica, in cui non c'era ancora un vero e proprio mercato del lavoro. Quindi appunto non si può parlare ancora di società di mercato e di economia di mercato. Se questo è vero, sorge allora una domanda. Che tipo di economia stavano analizzando questi pensatori? Polanyi chiama questo sistema di transizione, in cui da una parte i lavoratori erano costretti a guadagnarsi da vivere, vendendo la loro forza al lavoro, ma dall'altra in assenza di un mercato del lavoro la merce che offrivano non poteva trovare il suo valore di mercato, con il termine sistema di Spinamland. Spinamland era una città del Berkshire dove, nel 1795, le magistrature concordarono un sistema di soccorso parrocchiale attraverso integrazioni di reddito, fatto per alleviare le difficoltà socio-economiche che i poveri, questa volta non solo infermi, anziani o disabili, ma anche poveri normodotati, dovettero affrontare a causa dell'aumento dei prezzi del grano, dovuto sia a cattivi raccolti che a limitazioni sulle importazioni dovute alla guerra. Polanyi non è un apologeta di questo sistema e riconosce che, sebbene intendesse alleviare le sofferenze dei poveri, ebbe anche effetti decisamente perversi. Infatti, aumentando i salari dei lavoratori, ha rimosso il legame tra reddito e lavoro e ha creato un gigantesco onere a carico dei contribuenti e ha inoltre incoraggiato la falsità sulla propria condizione socio-economica e l'ozio. Per dirla all'inglese, il sistema ha inavvertitamente trasformato un income floor in un income ceiling, cioè una soglia minima di reddito in una soglia massima. Detto in una maniera ancora più terra-terra, Spinamland avrebbe creato un popolo di mendicanti dipendenti dall'aiuto dello Stato invece che un popolo di lavoratori. Ora, c'è da dire che la trattazione di Spinamland è un vero e proprio vespaio. Qui mi sono limitato a ricostruire il modo in cui Polanyi ha trattato l'argomento, ma a dirla tutta è molto criticabile. Di possibili critiche a Polanyi in generale mi occuperò nell'ultimo podcast di questa serie, quindi per ora andiamo avanti, teniamo per buono questa sua ricostruzione. L'ampia trattazione di Spinamland, che è una fase relativamente breve della storia inglese, può far alzare qualche sopracciglio. Infatti viene da chiedersi perché Polanyi dedichi tanta energia a un evento così fugace della storia inglese. La risposta è che nella lettura di Polanyi l'episodio, in primo luogo, fornisce supporto alla sua tesi secondo cui un'economia di mercato non può funzionare in modo efficiente se viene fornita una rete di sicurezza per proteggere i lavoratori dalla minaccia di fame, e in secondo luogo spiega l'introduzione dell'economia di mercato negli anni 30 dell'Ottocento. Spinamland fungeva quindi come una sorta di tappo come una specie di misura protezionistica intesa a scongiurare l'avvento del capitalismo industriale. Malthus e Ricardo fondarono le loro analisi e le loro conclusioni proprio su questo sistema. Da qui hanno derivato la legge ferrea dei salari e hanno cercato un fondamento naturale dell'economia politica. Se Macchinari satanici traccia la nascita della società di mercato dalle contraddizioni di Spinamland, l'autodifesa della società, tratta della tesi centrale del libro, cioè il trionfo del fondamentalismo liberista e lo scontro fra questo e il protezionismo sociale. Il sistema liberale divenne prima il principio organizzativo dell'economia britannica e poi procedette alla ricostruzione del mondo a sua immagine. E ruotava attorno a tre principi centrali: che la terra e il lavoro dovevano trovare il loro prezzo sul mercato, che la creazione di moneta dovrebbe essere soggetta a un meccanismo automatico, che le merci dovrebbero essere libere di fluire da un paese all'altro senza ostacoli o preferenze. In breve, abbiamo il mercato della terra e del lavoro, il gold standard e il libero scambio. Queste formavano una totalità. Il gold standard fungeva da guardiano di questa macchina mondiale, ma poiché il suo funzionamento poteva avere lo spiacevole effetto di una deflazione mortale, come la chiama Polanyi, i produttori richiedevano, come garanzia di prezzi bassi, proprio il libero scambio e un mercato del lavoro competitivo. Sebbene in teoria si tratti di un meccanismo di autoregolazione, non c'era nulla di naturale nel capitalismo di libero mercato. Polanyi vuole dirci cioè che è il liberismo ad essere una creazione dello Stato, il prodotto di una deliberata azione dall'alto, e non il protezionismo sociale, che è invece una reazione spontanea che viene dal basso. Egli porta avanti questa intuizione attraverso una chiarificazione concettuale e un'argomentazione di tipo storico. Per quanto riguarda la prima, la chiarificazione concettuale, egli distingue il concetto di laissez-faire da quello di liberismo, che nel linguaggio comune sono generalmente tenuti assieme. Il laissez-faire infatti implica la libertà contrattuale e di conseguenza può permettere la formazione di trust e sindacati, che tuttavia sono contrari al principio liberista del libero mercato autoregolantesi. Quindi, ad essere l'opposto del laissez-faire è l'interventismo, non il liberismo, e questo implica la possibilità di un interventismo liberista. Per quanto riguarda la seconda, cioè un'argomentazione di tipo storico, Polanyi scopre due tipi di mercati antecedenti alla creazione del mercato autoregolantesi. Il mercato esterno, in cui si commerciano merci portate da terre lontane, e il mercato interno, che commercia i beni e i prodotti nelle comunità locali. Questi due mercati avevano origini e funzioni diverse ed erano strettamente separati. La prima forma di commercio estero esisteva da molto tempo senza un mercato competitivo. Poiché il commercio estero incoraggiava l'uso del denaro, tendeva a concentrarsi nelle città, in particolare nei porti, Polanyi non so perché è fissato coi porti, e non divenne un'istituzione universale. Al contrario, il mercato interno o locale era competitivo sin dall'inizio, comportando baratto e contrattazione, ma non presupponeva necessariamente denaro. Le persone producevano per i propri bisogni, ma il loro surplus, quello che non utilizzavano, veniva portato sul mercato per essere scambiato con altri beni. Questo tipo di mercato esisteva praticamente ovunque ed era controllato per proteggere la pace sociale nella comunità locale. Gli scambi erano ritualizzati e i giorni e le ore erano limitate. Cosa ancora più importante, questi mercati non sostituivano le tradizionali attività economiche di economia domestica, cioè la reciprocità e la ridistribuzione di cui abbiamo parlato nel podcast scorso. Con lo stato mercantilista prima e l'ascesa della borghesia poi, il potere statale rimosse le barriere tradizionali, i costumi locali e i diritti ereditati delle comunità per creare il sistema di libero mercato. Polanyi mostra che l'interventismo liberista fu proprio il modo in cui il libero mercato autoregolantesi prese piede nell'Inghilterra della prima metà del XIX secolo, attraverso l'esplosione di un tipo di legislazione volta a respingere le regolamentazioni restrittive e l'aumento in numero e funzioni della burocrazia statale per realizzare regolamentazioni volte a vigilare e favorire il libero funzionamento del sistema. E qui fa diversi esempi riguardanti la legislazione sociale promossa da Bentham, da Jeremy Bentham, il teorico dell'utilitarismo. Qui Polanyi è uno dei primi proponenti della tesi secondo cui stati consolidati e centralizzati hanno cercato di disciplinare e reingegnerizzare le norme e il comportamento dei lavoratori e dei poveri, modellandoli in soggetti rispondenti ai bisogni del mercato. Insomma, si potrebbe dire che ha anticipato Foucault. Dalla contraddizione interna alla società di mercato nasce quello che egli chiama doppio movimento, cioè al tentativo di realizzazione del liberismo attraverso il mercato autoregolantesi corrisponde la reazione di diverse classi sociali, principalmente delle classi agricole come l'aristocrazia terriera e i contadini e delle classi lavoratrici, un contromovimento volto alla protezione sociale delle merci fittizie. Come detto, infatti, trasformare la terra, il lavoro e il denaro in merci fittizie mette in pericolo rispettivamente la natura, gli esseri umani e le imprese, portando a lamentele, tentativi di resistenza e all'imperativo della protezione. Infatti, attraverso l'estensione della libertà contrattuale alla terra, la natura si trasforma in un oggetto di sfruttamento commerciale, la deturpa e la riduce ai suoi elementi. Trasformare invece il lavoro in una merce trasferisce il controllo sui mezzi di sussistenza delle persone a forze di mercato artificiali e volatili e toglie ogni protezione contro la fame. Inoltre, basare i sistemi monetari sulla moneta merce implica che se la produzione si espande rapidamente, la conseguente riduzione dell'offerta di moneta impone la deflazione e la rovina anche di solite imprese commerciali. Pertanto il mercato autoregolantesi minacciava non solo di devastare esseri umani e risorse naturali, ma anche l'organizzazione della produzione capitalistica stessa. Questo contromovimento permette per l'intervento dello Stato, sotto forma di leggi di fabbrica, legislazione sociale, tariffe, creazione di banche centrali e gestione del sistema monetario, attraverso i quali è possibile controllare gli effetti distruttivi del mercato su persone, natura e denaro. Polanyi poneva l'accento sulla società come soggetto resistente in due sensi. Il primo è che non va considerata come un soggetto trascendente, ma un insieme di forze di classe storicamente contingenti, conservatori nazionalisti, popoli esotici vittime dell'imperialismo, proprietari terrieri feudali, contadini, sindacalisti e socialisti. Il secondo è che, sebbene agissero tutti per proteggere il tessuto sociale dalla mercificazione fittizia, ciò non significa che agissero invariabilmente di concerto e che fra di loro non ci fossero screzi. La reductio ad unum di questi soggetti e l'idea di una loro azione di concerto è una cosa tipica dei liberali, che vediamo fare ancora oggi quando ad esempio usano il termine collettivismo. Da questo appiattimento nasce quello che Polanyi chiama mito della cospirazione collettivista, che non è un libro di Ligotti, ma appunto l'idea di uno sforzo concertato da parte dei soggetti sopramenzionati, volto a limitare il mercato autoregolantesi. Polanyi confuta questo mito per mostrare come in realtà non c'è nulla di concordato e come invece il protezionismo sociale sia un bisogno che nasce spontaneamente, e lo fa attraverso diversi argomenti. In primo luogo c'è la diversità dei campi in cui viene chiesto di prendere diverse iniziative da parte di diverse classi sociali che addirittura si scontrano tra di loro. Faccio un esempio. Pensiamo ai contadini che richiedevano le tariffe protettive per determinati prodotti della terra ed erano più inclini al compromesso con la società di mercato, e alla classe operaia che invece si tutelava attraverso il sindacato era contro quelle tariffe su quei prodotti perché con quelle tariffe si sarebbe aumentato il prezzo e ciò avrebbe diminuito il loro potere d'acquisto, e spingeva per la creazione del socialismo, non era affatto incline al compromesso con la società di mercato. Ostilità del genere si potrebbero trovare fra tutti i soggetti sociali che il termine collettivismo vorrebbe racchiudere. Però, oltre a questa argomentazione, ce ne sono altre. Ad esempio, in secondo luogo, egli nota come il passaggio da soluzioni liberali a soluzioni collettiviste avveniva da un giorno all'altro, senza consapevolezza di star compiendo questo passaggio da parte dei legislatori. E cita l'esempio del Workmen's Compensation Act, che impose ai padroni l'assicurazione dei loro lavoratori contro i pericoli incorsi durante il lavoro. In terzo luogo, lo sviluppo della reazione collettivista dopo un periodo di liberismo, per l'epoca osservata da Polanyi, avveniva in paesi di configurazione politico-ideologica ampiamente diversa, come l'Inghilterra vittoriana e la Prussia bismarchiana, la Terza Repubblica francese e l'Impero austriaco degli Asburgo. Nella terza parte del libro, sua conclusione, Polanyi vuole dimostrare che l'intervento statale e l'espansione del mercato non possono coesistere armoniosamente, e lo fa attraverso tre argomenti interconnessi. La prima tesi è che l'interferenza con il meccanismo dei prezzi, dovuto a monopoli, tariffe, politica dei redditi, comportamento sindacale, tassazione, assicurazioni sociali o attività municipali, compromette il meccanismo autoregolatorio del sistema di mercato, riducendone la flessibilità e il potenziale di crescita e generando crisi economiche e disoccupazione di massa. Per quanto inevitabili possano essere gli interventi del governo e dei sindacati, in quanto reazioni alle conseguenze dannose della tentata imposizione di un sistema artificiale e utopico, sono economicamente deleteri per quello stesso sistema economico, appunto basato sul mercato autoregolantesi. La seconda tesi riguarda invece le contraddizioni generate dalla separazione tra politica ed economia in un'epoca di democratizzazione. In gran parte dell'Europa, la conquista del potere politico da parte delle classi lavoratrici, resa possibile dall'estensione del suffragio universale dopo la Prima Guerra Mondiale, aveva generato un conflitto tra il potere statale e l'ancora potente elite imprenditoriale, tra politica ed economia, come dice Polanyi. Questa spaccatura istituzionale è rappresentata dalla battaglia tra le principali classi sociali, cioè la classe lavoratrice e la borghesia. Battaglia che, con l'estensione del suffragio appunto dopo il 1918, in un periodo di forte dislocazione economica e sociale, ha spezzato gli equilibri già precari fra capitalisti e lavoratori. Era inevitabile infatti che i lavoratori utilizzassero la loro influenza politica per proteggersi dagli effetti deleteri della società di mercato, cosa che però ha creato difficoltà crescenti allo stesso sistema. Da ciò Polanyi trae la conclusione che, in caso di conflitti sociali che impediscono il compromesso, il liberismo e il governo popolare diventano reciprocamente incompatibili o, detto in un altro modo, la democrazia e il mercato autoregolante si diventano nemici inconciliabili. La crisi economica e la crisi della democrazia si sono esacerbate a vicenda, creando un impasse sociale e istituzionale che ha reso necessario il ricongiungimento tra economia e politica, un processo di ritotalizzazione che poteva assumere due forme: o la forma fascista e reazionaria, che comportava la soppressione della democrazia e il dominio totale del governo da parte degli affari, o una forma socialista e progressiva di pianificazione e democratizzazione della società. Purtroppo abbiamo avuto la prima. La terza tesi ipotizza una crescente contraddizione tra la scena internazionale in cui si sviluppa l'espansione del mercato e il livello nazionale in cui vengono attuate politiche protezionistiche. Qui Polanyi si sofferma molto sul gold standard, che secondo lui fungeva da piattaforma per l'espansione del mercato autoregolantesi nel mondo. Il gold standard può essere considerato in forma sintetica come un regime di libero scambio con valute fisse. Dato che la moneta simbolica non sarebbe stata accettata su suolo straniero, la moneta merce, cioè l'oro, svolgeva la funzione vitale di stabilizzare il cambio di valuta. Questa assicurava alle aziende o ai privati di un paese che le valute guadagnate dall'esportazione e dagli investimenti all'estero sarebbero state buone come l'oro. Il suo effetto è stato quello quindi di rimuovere gli ostacoli all'espansione del mercato globale. Il meccanismo ha funzionato sostanzialmente così. Ciascun paese partecipante ha fissato il valore della propria valuta in relazione a un peso fisso dell'oro. La sua banca centrale era obbligata a scambiare oro con valuta a quel prezzo e ciascun paese si impegnava a dare ai propri produttori una notevole libertà in termini di transazioni economiche internazionali. La banca centrale basava l'offerta di moneta nazionale sulla quantità di oro contenuta nelle sue riserve e la sua valuta circolante era sostenuta dall'oro. In teoria, il meccanismo si autoregolava, con gli squilibri del commercio internazionale che si correggevano automaticamente. Se un paese godeva, ad esempio, di un surplus commerciale, avrebbe subito un afflusso di oro che avrebbe richiesto un'espansione dell'offerta interna di moneta e credito, causando una caduta dei tassi di interesse e un aumento dei prezzi e salari, aumentando la domanda di importazioni e danneggiando le prospettive per gli esportatori. Al contrario, un paese in deficit commerciale avrebbe subito un deflusso di oro, producendo una diminuzione della sua offerta di moneta e credito, un calo dei salari e dei prezzi interni e una diminuzione della domanda di importazioni. Il fatto che questo automatismo abbia rimosso la determinazione del potere d'acquisto dall'influenza delle politiche dei governi e dei partiti politici spiega il suo particolare fascino per i liberali come Mises, ma anche molti socialisti la pensavano sostanzialmente allo stesso modo. I limiti del gold standard emersero però con forza. Il suo effettivo funzionamento dipendeva da un'elevata mobilità della forza lavoro e del capitale, dalla cooperazione internazionale tra le banche centrali, dall'egemonia di uno Stato liberale, che in questo caso era la Gran Bretagna, che poteva imporre le regole e le condizioni necessarie al resto del mondo, e dall'isolamento dalla pressione popolare di banchieri centrali e funzionari governativi. Ora, tutte queste condizioni furono erose durante o all'indomani della Prima Guerra Mondiale. La cooperazione internazionale fu minata, il potere britannico era in declino e i partiti della classe operaia chiedevano ai governi di agire per aumentare i livelli di occupazione. Piuttosto che garantire la stabilità, quindi, il gold standard stesso, a condizioni mutate, rappresentava ora la principale minaccia alla stabilità finanziaria e alla prosperità materiale nel periodo tra le due guerre, in quanto impediva la flessibilità monetaria necessaria in tempo di disoccupazione di massa e deflazione. La contraddizione principale del gold standard era proprio questa, che le misure necessarie per mantenere il sistema internazionale in equilibrio erano implementate da banchieri centrali, gli stessi soggetti che erano inevitabilmente tentati di ignorare queste regole per contrastare i problemi economici domestici. In pratica, per Polanyi, gli stessi banchieri centrali, nella misura in cui hanno agito contro le regole del gold standard, sono stati agenti del contromovimento. La fine del gold standard per Polanyi voleva dire la fine stessa dell'utopia liberale. Egli arriva addirittura a chiamare gli anni 30 rivoluzionari, proprio perché a livello di ordine mondiale il decennio è stato testimone di un cambiamento radicale, con la morte del gold standard in favore dell'autarchia degli stati nazionali. In quest'ottica, per Polanyi, la rivoluzione russa del 1917-1924 non segnò una nuova partenza, ma anzi fu l'ultimo degli sconvolgimenti politici in Europa che seguirono il modello del Commonwealth inglese e della rivoluzione francese. Mentre con Stalin e la sua spinta autarchica e collettivizzatrice attraverso la pianificazione centralizzata, che si potrebbe parlare del primo dei grandi cambiamenti sociali che hanno trasformato il nostro mondo negli anni 30. Ovviamente quella di Polanyi è una provocazione. Lui non ha alcuna simpatia autarchica e il suo modo di pensare il socialismo è molto diverso da quello di Stalin. Lo vedremo nel prossimo podcast, in cui analizzeremo come Polanyi pensa il socialismo e il fascismo. In merito proprio a quest'ultimo, cioè al fascismo, Polanyi fa alcune brevi osservazioni sugli sviluppi immediati che hanno permesso la conquista del potere, appunto la svolta fascista. Non ultimo il sostegno che le élite mainstream, liberali e conservatrici hanno dato alle avventure autoritarie degli anni 20. La cosa più profonda, tuttavia, risiedeva nell'argomentazione generale sopra delineata, cioè che le tensioni dirompenti si diffondevano dalle istituzioni atte a far funzionare il mercato, autoregolantesi, a tutta la società e alla sfera politica, sconvolgendole. Spinte dal contromovimento, le sfere precedentemente separate dello Stato e dell'industria hanno cominciato a intrecciarsi, ma poiché la nuova integrazione era parziale e incompleta, non è stato possibile ottenere un ordine sociale veramente rinnovato. A livello globale, le tensioni all'interno delle singole nazioni hanno destabilizzato l'economia liberale, la cui disintegrazione a sua volta ha destabilizzato l'equilibrio politico mondiale e ha consentito alla Germania nazista, insieme ai suoi alleati fascisti Italia e Giappone, di sfruttare il generale sconvolgimento dei tempi. A livello di superficie, quindi, il fascismo contribuì al crollo della civiltà liberale, ma a livello più profondo, la tesi vera è quella contraria, cioè che è il crollo della civiltà liberale che spiega l'avvento del fascismo. La civiltà liberale non è stata distrutta, quindi, dai movimenti fascisti o dal socialismo, ma da quelle stesse misure che la società ha dovuto adottare per non essere annientata dal mercato autoregolantesi e dalle accelerazioni insostenibili in termini di cambiamenti sociali che questa aveva provocato. Dato il momento storico in cui è apparsa la grande trasformazione, si può giustamente descrivere questo libro come coraggioso, per due motivi. Il primo è che, proprio quando gli alleati stavano facendo breccia nell'Europa di Hitler, Polanyi scrive un libro in cui proclamava che il vero nemico era il sistema che gli stessi alleati, eccetto l'URSS ovviamente, sostenevano di rappresentare, e che Hitler ne era solo una conseguenza, conseguenza che ha potuto manifestarsi nella sua forma più mostruosa e brutale, con la iniziale connivenza delle classi sociali che hanno spinto per il mantenimento del vecchio ordine liberale. Inoltre, la rappresentazione data dal libro di Polanyi contrasta con la mitologia neoliberista, in modo più eclatante con la versione sposata dal quasi contemporaneo di Polanyi, Friedrich Hayek. Hayek, infatti, postula una dicotomia fondamentale tra ordine evolutivo spontaneo, cosmos, e organizzazione costruita, taxis. Come Polanyi, la linea tracciata da Hayek è tra economia di mercato liberale e qualsiasi forma di società regolamentata, dove ovviamente la prima è valutata positivamente, la seconda negativamente. Per Hayek il liberalismo così inteso ha solo un difetto, sostanzialmente, ossia che il suo progresso trionfante incoraggia una sorta di superamento perfezionista, una cultura dell'utopia che nutriva i suoi nemici, cioè il socialismo e il fascismo, che così si uniscono nella battaglia contro l'ordine liberale in nome del collettivismo. Insomma, sembra che la critica dell'utopia liberale, lo svelamento della natura artificiale di quest'ordine e dei suoi enormi danni al tessuto sociale e il concetto di mito della cospirazione collettivista calzino a pennello per attaccare l'amico di Pinochet e di tutti i suoi epigoni. Detto questo, io ho concluso la mia esposizione. Se avete gradito, non dimenticate di condividere e mettere mi piace, e se avete spunti, di commentare. Lonna vi saluta, ci sentiamo al prossimo Longcast.